Amici di Metro Podcast, ben ritrovati a una nuova puntata del nostro Podcult, ovvero il podcast dedicato agli anni 80, 90 e oggi torna protagonista il nostro Andrea Roncato alias Batacchi.
Batacchi, no. Loris Batacchi, no. Basta, ormai non si parla più. Oggi ti dirò di più. Sì. Mi presento, sono
Marzio
Rossi.
Parliamo di Don Tonino.
E lui sempre inizia sempre con la voce fuori campo.
Certo.
Marzio Rossi, presentiamolo.
Allora,
bestie
oggi,
bodyguard.
Senti che nome ti faccio. Andrea Margheritoni. Tu mi dirai chi è Andrea Margheritoni?
Uno che se era nella nazionale di adesso vincevamo invece di fare queste figuracce.
Altro che queste figuracce. Però ricordiamoci che non si sa. Cazzo, magari adesso l'Italia si sveglia, c'ha dei.
Ma sì, l'Italia si desta.
L'Italia si desta. Allora,
si parla di calcio.
Oggi parleremo di calcio. Oggi parleremo di calcio perché? Perché c'è stato tutto un periodo cinematografico dei film cult anni 80 che è stato, se vogliamo, inaugurato con L'allenatore nel pallone, che è stato un film storico.
Antesignano. Che poi è stata fatta anche L'allenatore nel pallone 2 nel 2009.
Ci arriviamo.
Però non è stato.
Ci arriviamo,
come
poi
il primo.
Ti chiederò perché. Ma attenzione, L'allenatore del pallone è diventato un mito per tutti. Anche lì, battute che tutti si ricordano, film che ha fatto la storia. C'era all'interno dell'allenatore del pallone questi due procuratori, Gigi e Andrea, con base in Brasile. Raccontaci com'è stato innanzitutto girare con Lino Banfi.
Beh, girare con Lino Banfi. Lino Banfi è una persona meravigliosa sia dal punto di vista di come artista, che è un grande artista venuto su dalla strada proprio, quindi una grande professionalità acquistata negli anni. E poi una bella persona, quando fai racconti lui è estremamente dolce, cioè è un piacere lavorare con Lino. E poi quando noi accettammo di lavorare con lui, è un mito. Cioè, io e Gigi eravamo un po' agli inizi, avevamo avuto già qualche successo con qualche film.
Ricordiamo che era già uscito I Camionisti, era già uscito
Acapulco, Prima Piazza Sinistra.
È stato un po' la
se
vostra.
Se tutto va bene, siamo rovinati.
Bravo.
Un
altro
3-4 anni di film proprio uno dietro l'altro.
Sì, anche 3 o 4. Facciamo anche 2 all'anno, mi pare, di film.
Sì, minimo.
Sì.
Noi prima dell'allenatore nel pallone avevamo già fatti 5-6.
Domanda: ma non avevate paura a fare tutti quei film in continuazione un po' di bruciarvi?
No, perché diciamo ci piaceva lavorare, ci piaceva fare questo genere di film. Ci piaceva far ridere la gente, allora la gente rideva, non come adesso che ha sempre più problemi a ridere, allora la gente si divertiva, allora i soldi circolavano.
Tanti perché?
Tanti, anche perché cioè, nessuno ne parla mai, ma ricordiamoci che quando uno 25 anni fa, guadagnava 3 milioni al mese, era uno ricco, era uno che andava un mese d'estate in vacanza in Sardegna, che aveva 2 automobili, una per sé e una per la moglie. E poi dal 2000, quando i 3 milioni sono diventati 1500 euro, quello da 1500 euro è uno che fa fatica a arrivare alla fine del
quindi
mese.
Tu sei
quindi
un
nessuno
euro.
Parla mai di questa cosa.
Tu sei
però,
un no euro?
Io sono uno no euro, sì euro, che l'euro ci ha fatto un mazzo così.
È stata una sola per
e
te.
Poi sai, l'euro, quando si dice una volta nell'85 ho guadagnato 100 milioni, uno dice cavolo, in realtà sono 50.000 euro, non è sta cifra.
Però 100 milioni
è che con 100 milioni compravi un appartamento in centro a Milano, a Roma, con 50.000 euro compri un box macchina. Quindi sono queste anche le differenze.
O lo compri a Cinisello Balsamo.
Sì, e poi sai, nell'85 con 100 milioni ne compravi anche 2 di appartamenti.
Vabbè, io mi ricordo che ai tempi i miei comprarono un trilocale grosso con 13 milioni.
Certo, i miei 12 o 13 milioni avevano un appartamento.
Adesso ti faccio una domanda
metri.
Provocatoria.
Quindi il problema non è tanto il fatto dell'euro che ha dimezzato quello che prendi e raddoppiato quello che spendi. Quindi,
ma quando facevi quei film, quanti milioni ti davano?
Oh, poco.
No?
quasi tutto, una pacca sulle spalle.
No, no, dici la verità.
Sendo bravo, bravo.
Dici la verità, perché erano ben pagati quei film, vero?
Sì, erano ben pagati perché incassavano tanto.
Sì.
Perché le sale cinematografiche erano piene, non vuote come adesso. Perché i cinema avevano 600-700 posti e tutte le sere erano piene.
Quindi un attore dell'epoca diventava miliardario.
I produttori erano i grandi De Laurentiis che cacciavano fuori i soldi. Adesso i produttori dico, allora devo avere un tot dallo Stato, un po' dalla flat tax, un po' dalla film commission, un po' da, cioè stanno racimolando un po' di soldini per fare un film. Una volta c'era De Laurentiis, quanto costa il film? 3 miliardi, ecco.
Ma infatti com'è cambiato adesso il tutto secondo te,
adesso esistono i produttori esecutivi, ma i produttori veri e propri.
Ma ad esempio l'arrivo di Netflix, di tutte queste altre piattaforme, come hanno influito?
Secondo me una mano da un lato, però il cinema si stava già un po' sfaldando nelle sale cinematografiche, anche perché molte non sono all'altezza dei mezzi nuovi. Cioè vai a ascoltare certi film in certe sale, l'audio è sbagliato, perché purtroppo non c'è più la pellicola, abbiamo il digitale. Quindi questo ha permesso di risparmiare tanti soldi, perché sai, quando si faceva in pellicola, soltanto di pellicola ti costava pacchettate di milioni. E poi tu giravi una scena, la facevi sviluppare e dopo vedevi com'era venuta. Adesso vedi subito, questa vedi non subito, va bene, cancella, spingi un bottone, facciamo un'altra. Ne puoi fare 100, spendi sempre 10 euro,
è
5
vero.
Euro di...
E tu sei uno di quelli che va al cinema oppure si dedica a Netflix?
Va al cinema porno lui.
Sì, certo.
Ma esatto.
Vedendo i suoi film.
Io invece
ovviamente
andavo sempre al cinema, soprattutto quando ero giovane andavo al cinema quasi tutte le sere.
Sì? Eri un patito di cinema.
Poi pian piano ho cominciato a farlo, quindi avevo sempre meno tempo di andarci, però mi piace ancora andare al cinema. Chiaramente poi per mancanza di tempo, per comodità, te lo vedi a casa su Netflix. Ho fatto film per Netflix, Sotto il sole di Rizzone, che è stato un record. C'è su Netflix una doppia serie, che anzi la consiglio, perché si chiama La mitomane, che ho girato a Parigi in francese, che io poi l'ho doppiata in italiano per
Netflix. Ma tu parli anche il francese?
Sì. Perché una volta per fare l'attore non bastava fare il Grande Fratello, bisognava avere una laurea.
C'è un po' di belino in questa cosina.
Un diploma in pianoforte.
Beh, ma giustamente, cavoli.
Salutiamo Argentero.
Argentero però si è fatto un mazzo così.
E poi
è sempre
vale,
unico.
Ragazzi,
se parliamo di gente venuta fuori, Argentero, poi...
basta, da Grande Fratello.
Argentero era, prima di tutto, era laureato in ingegneria. Si è messo a studiare quando è uscito. Ha fatto tutte le cose molto seriamente. Aveva una fidanzata che era una bravissima attrice.
Assolutamente.
Quindi non è a caso che Argentero ha fatto il Grande Fratello e è diventato un bravo attore.
L'ha sfruttata come carta di lancio,
cioè, quello
per
che
far
dico
valere
io,
quella
si è
che
fatto
sa fare.
Vedere, poi ha cominciato a fare.
È riuscito a vendere bene.
Certo. Mentre molte volte si fanno vedere e poi pensano che
cosa
dopo
faccio?
Arriva tutto.
La fama
no?
Viene di conseguenza, esatto.
Fatemi tornare un secondo.
Però una volta, come io quando insegno recitazione, dico sempre, anche andate a scuola di canto, perché ti insegna a respirare. Io infatti una volta io so suonare il pianoforte, ho fatto canto, ho fatto
sei diplomato in solfeggio.
Sì, in solfeggio, l'università in fondo ti dà quel minimo di cultura, però ho fatto due corsi di teatro in Italia, uno di cinema in America. Cioè, mi sono sempre dato da
bisogna
fare,
studiare,
capisci?
Per
bisogna studiare.
Domanda...
Come quando vengono da me ragazze come lei, dicono: "Sono bella, posso fare l'attrice?" Sì, dovresti essere brava però, casomai. Pensare... Anche perché il cinema non è fatto di belli, non è Miss Italia. Il cinema me ne serve una bella, una meno bella, una più grossotta, una più magra, una più alta, una più... Perché la vita è fatta di questo.
Di,
non è fatta
di
belli. Di
persone diverse.
Adesso noi siamo abituati che siamo belli.
Io,
però...
guarda, è una lotta che faccio tutti i giorni contro la bellezza. Anzi, cerco di imbruttirmi.
Certo.
Torniamo all'allenatore del pallone, perché adesso parliamo la parte allegorica del nostro podcast. Quest'uomo qua va a finire nel posto con più gnocca nel planisfero, Rio de Janeiro.
Sì.
Ma poi mi piace il modo in cui vabbè.
Cosa
vuoi che sia?
C'era qualcosina.
Com'è andata lì?
Sai, in Brasile hanno un grossa prerogativa, uomini e donne hanno tutti un bel sedere.
Sì, quindi lì non
è che credo che sia una conformazione fisica.
Ah, sì. Mi sta, cioè, smentendo donne, quello che ci ha detto prima.
Le donne sono tutte con un bel sedere, sì. Ma anche io non li guardo con interesse, sì. Però vedevo che anche gli uomini sono tutti fisicamente fatti prestanti. Bene, anche perché nelle spiagge non è come da noi che sono tutti gli ombreloni con la gente che dorme sotto. Là c'è chi corre, c'è chi gioca a pallavolo, c'è chi gioca a pallacanestro, c'è chi
c'è una bella vita,
c'è, fanno sport.
Quindi fortuna, sì, fino a un certo punto, sì, diciamo, sì.
Ma sei tornato poi a Rio dopo quell'esperienza?
No,
o basta?
Non mi hanno più lasciato andare.
No, ti ha tolto ha fatto
ma
bene.
Noi avevamo anche di bello che c'erano molte dove lavoravamo, tipo alla Plataforma, sì, è un locale di Rio. E c'erano tutte quelle delle Oba Oba.
Mamma mia.
E quindi erano tutte mulatte da 1,80 m, con dei fisici di marmo.
E tu non le hai.
E però era bello da vedere.
Come guardare, ma non toccare.
Guardare, ma non toccare. Lui è sempre cosa da scordare.
Lui è sempre stato un esteta e basta. Sì. Guardava, sì, ma non toccava. Mentre Gigi, invece, che ci dava, che ci dava.
Mentre Gigi non guardava neanche.
Ascolta, lì voi due facevate i procuratori,
sì.
Gigi era tuo fratello di Lecce, Gigino,
fratello di Lecce,
de Lecce,
sì,
di Lecce. E poi niente, siete tornati in Italia. Perché? Cosa è successo? Parte un altro film che doveva essere teoricamente, se non sbaglio, il sequel dell'allenatore del pallone, perché mezzo destro e mezzo sinistro, sì, in qualche modo, ho letto, doveva rientrare, sì, Lino, sì, Banfi, vero?
Sì, sì, e poi invece lo facemmo solo noi due, e poi andammo a fare pompieri.
Aspetta, perché qua tu, io dico sempre, Andrea Roncato è stato colui che è stato un precursore dei tempi, e anche qua ha fatto un'altra cosa da precursore dei tempi. Lui ha fatto in quel film mezzo destro e mezzo sinistro il ruolo di un giocatore italiano scoppiato,
Chinaglia,
che è andato a giocare in America,
sì,
l'ha fatto Chinaglia, ma adesso lo fanno praticamente,
certo,
tutti.
Però noi ci eravamo un po' riferiti a Chinaglia, che era,
esatto,
un Don Giovanni,
esatto,
uno simpatico, un bravo.
Ma lui se n'è accorto che stavate prendendo in giro lui?
Non lo so, non ce l'ha mai detto. Però noi l'abbiamo fatto innanzitutto prendendolo in giro, ma con grande affetto e con grande ammirazione.
Beh, Chinaglia
per noi
è un fenomeno, esatto,
è uno dei grandissimi,
sì,
capisci? Però riferendoci un po' alla sua storia, che era stata in America. E abbiamo fatto anche noi, io che andavo in America, che andavo a letto con la moglie dell'arbitro.
Al
che
quarto
mi massacrava
minuto era già a letto con la moglie dell'arbitro, al quarto minuto.
Che mi massacrava di botte,
esatto,
e poi arrivava a casa.
Perché arrivava a casa,
sì,
prima, perché avevano sospeso la partita.
Però è stato divertente perché poi, quando sono stato preso in squadra per merito di Gigi, che giocava già in quella squadra lì.
Che era la Marchegiana.
La Marchegiana, sì. E c'era anche lì la Vukotic.
Sì.
Che faceva
Milena sempre, l'avete messa, sì, in mezzo, poverina.
Penso con Milena ho fatto anche pochi, due anni fa, un'altra cosa con la regia di Elisabetta Pellini che si chiama Selfie Mania.
Ecco, ah. Milena è un'altra che è passata la fama come la Pina di Fantozzi,
sì, Milena,
ma è un'attrice straordinaria, anche di teatro, fa delle cose
stupende.
Ma poi
è un'attrice che ha già un'età e che si muove come una ballerina classica. Credo che abbia fatto, anzi, 3-4 anni fa, Ballando con le Stelle l'ha vinto.
Sì?
Sì.
Quindi
anche tu hai fatto Ballando con le Stelle?
Nel 2010, sì.
E come?
Non
andava?
Ho vinto.
Non hai vinto. Ma ti ricordi un buon ballerino?
No, un pezzo di legno.
Molto.
Però,
bello.
Insomma, dai.
Vedi che lui col pezzo di legno ha fatto i soldi.
Però
lui,
ballare fa bene.
Quindi, dovendo scegliere adesso cosa ti è rimasto più nel cuore tra l'allenatore del pallone, mezzo destro e mezzo sinistro?
Beh, sai, tutti e due avevano un significato. L'allenatore del pallone per l'enorme successo che ebbe, per il fatto di lavorare con un mostro sacro come Lino Banfi.
Lino Banfi adesso, anche un sacco di giocatori dell'epoca che erano,
sì,
dei
ma
miti.
Quelli, io non sono un malato di calcio, sì, mi piace il calcio, però essendo bolognese amo di più la pallacanestro.
Ma sei tifoso del Bologna?
Sono tifoso della Virtus.
Ah. Okay, okay.
Oppure mi piace la pallavolo,
sì,
femminile, okay. Perché vedi questi culi altissimi,
ecco,
che si stagliano verso il cielo.
Esatto, mi sembrava.
Quindi ti piace però vederla dal basso.
Sì,
per
se vedi queste cose. Questi. Sembra di essere la Cape Canaveral, che vedi partire.
I culi che partono.
Ecco.
Sì.
Senti, nei tuoi film
lo chiameremo
sei
Cool Canaveral.
Cool, esatto. E nei tuoi film sei diventato amico di qualche calciatore?
Ma sì, di tutti questi che avevano fatto. Io mi ricordo che facevamo un doppio con Chierico.
Odo Ecre.
Sì. Sì.
Lo chiamo Odo Ecre perché lo chiamo Odo Ecre di Leonardo
Baffi. Di vari calciatori, sì.
Sì. E domande, invece con mezzo destro, mezzo sinistro, abbiamo detto che teoricamente Baffi doveva rientrare, poi non è rientrato, ma in qualche modo alla fine i film si sono uniti nell'ultimo episodio dell'allenatore
del pallone 2, che secondo me ha avuto un grosso difetto da chi l'ha scritto, non so neanche chi l'ha scritto. Che hanno fatto troppo un film, era un film corale, dove Lino Banfi era il protagonista,
ovviamente,
assoluto. Ma non bastava Lino Banfi, c'era Gigino, c'erano anche i calciatori che avevano avuto successo.
Sì.
Tutti erano importanti e hanno rifatto la seconda parte facendo più o meno la stessa storia, cambiando gli attori. Mentre invece quando fai il sequel di un film, la gente vuole vedere che fine hanno fatto i protagonisti della prima serie.
Sì, non è stato
quindi
un
volevano sapere che cosa aveva fatto quel calciatore lì, cosa aveva fatto quell'altro personaggio là, che fine aveva fatto Gigino, che fine. Mentre c'ero solo io a fare una particina così, e aveva cambiato gli attori e la storia era sempre quella. Hanno sbagliato tutto.
Sì, non, diciamo che non è
la
stato
gente
un
voleva vedere dove erano andati a finire i personaggi del primo allenatore.
Esatto.
Mentre di fare un altro film uguale cambiando gli attori è spesso un errore che si fa.
Però alla fine fanno giocare la Longobarda contro la Marchigiana per chiudere un po' il cerchio di quella storia.
Momento gossip. Sei mai che ti preoccupi?
Che a lui piacciono
dimmi
questi momenti.
Sei mai andato a letto, hai rubato la donna a qualche giocatore?
No.
Allora faccio la domanda.
Fammi pensare.
Già che fammi pensare.
Aspetta che controlliamo.
A qualche giocatore? No. Anche perché non frequento tanto l'ambiente del calcio, quindi...
Magari quello dei comici frequenti, Marzio.
Hai mai fregato la donna a qualcuno?
Ma forse sì. E poi sai, purtroppo noi uomini, essendo stupidi, quando freghiamo una donna a qualcuno ci sentiamo dei conquistatori.
Mentre in realtà
io
siamo...
ho rubato la donna a lui. Non sapendo... che poi la stessa cosa capiterà a te qualche mese dopo.
Ah, beh, certo.
Perché una che sta con lui, che poi vede me, lo lascia e sta con me, poi vedrà un altro, mi lascerà e starà con un altro. La storia si ripete sempre.
Quindi qua si parla
di
relazioni.
Quindi è inutile vantarsi quando dici ho rubato la donna quella, a parte che è una cazzata. Però vantarsi è da stupidi, perché poi ci sarà qualcuno che la riruba a te.
Certo.
Ti hanno mai fatto le corna? Scusa.
Io sono, credo, degli uomini più cornuti d'Italia, ma l'importante è portarle a testa alta. Le corna.
Il babbo mio, sempre che era un filosofo, ormai come puoi capire, diceva che le corna erano come i denti. Quando fanno male crescono fanno male, ma poi aiutano a mangiare.
Certo. Poi ti aiutano anche nell'equilibrio.
Quindi
io sono
stato...
uno degli uomini più lasciati del mondo. D'altra parte, se tu hai avuto un po' di storia, è chiaro che sei lasciato.
Certo.
No?
Ma perché
però
ti lasciavano?
L'importante è avere alcune storie che poi hanno segnato la tua vita. E mi ricordo la mia prima fidanzata, Maria Laura, che è stata con me 14 anni,
sì,
è parte della mia vita. Come la mia ultima moglie, Nicole, che è già da 10 anni sta con me, è la prima e l'ultima, hanno fatto la mia vita, tutto il resto
quindi
è
l'ultima,
noia.
Quindi l'ultima ha il contratto a tempo indeterminato?
Sì, l'importante è avere buona.
Non
prima,
dopo questo podcast,
la prima
secondo
è l'ultima.
Okay, poi in mezzo,
poi
vale
mezzo puoi aver fatto tutte le stronzate che vuoi.
Ne hai fatte tante di stronzate.
Ma sai, quando le cose finiscono bene non sono stronzate, quando finiscono male sono stronzate, e le stronzate le fai quando... non pensi, quando pensi prima a te stesso che agli altri, quando pensi che una donna sia un modo di far vedere che sei un figo perché c'è una bella donna, come quando c'avevi una bella macchina pensavi. E c'è ancora molta gente che crede che mostrare delle cose sia una... No, bisogna essere.
Andrea, mi rispondi quindi sinceramente a una cosa. La
non
più grande cazzata che hai fatto con una donna nella tua vita?
La più grande cazzata forse quando avevo la mia prima fidanzata che mi è stata vicino nei momenti di sfiga, sì, anche, e che preso dal successo ho cominciato a fare il cretino di qua di là, sbattendomene di lei, quindi senza capire il valore che c'aveva la cosa che io avevo già, per andare a cercare altre cose senza valore, che poi sempre nella vita
si chiama cazzate questo. Proprio perché comanda, sì, in quel caso di...
come una grande cazzata che ho fatto, c'è stato un periodo che avevo tirato la coca, e l'ho detto anche dopo, sì, in televisione. Ho fatto anche male perché la gente è un po' cattiva. Io lo dissi cercando di dire ai giovani: guardate che io
come
quella
esempio,
cosa lì l'ho,
certo,
fatta. Non la fate, che è una grande
cagata.
Ti sei
drogato per tanto tempo?
No, se no non avrei smesso. Non, sì, mai. Ho cominciato perché frequentavo delle compagnie che lo facevano. Poi ho detto: è una grande cagata. Arrivederci.
Certo. Che poi era cocaina, quindi, sì, hai scelto la droga peggiore perché quella,
ma
che non
questo
ti fa...
che facevano gli altri, sì, una volta era figo farlo, sì, e anch'io allora figo farlo, poi mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non era quella vera, che non mi dava nessun vantaggio, che casomai mi trovavo a letto con due donne nude senza farci niente perché ero completamente rincoglionito. E pian piano sono stato io. Ho sentito, come sai, se mangi barattoli di Nutella, dopo un po' ti fa schifo.
Sì.
E mi faceva schifo. E quindi ho detto, un bel giorno, basta, arrivederci, grazie.
Ma tu hai smesso di drogarti dall'oggi al domani?
In un giorno. E poi dopo sono andato subito in televisione a dire: ragazzi, io l'ho fatto, non fatelo, perché è una grandissima cagata, dicendo: io sono conosciuto, posso dare una mano a chi lo fa. Chiaramente i giornali ancora adesso andrebbero uscito dal tunnel della droga, perché ci sono le notizie di merda che per i giornalisti di merda sono le uniche cose che si possono usare per fare effetto.
Far notizia col, cioè, fatto che...
Poi il giornalista in gamba invece è quello che ti chiede anche altre cose,
certo,
oppure che quando si ricorda di te si ricorda anche, non so, dei tre canili che ho mantenuto, della sfattoria che mi sta a cuore adesso con 200 maiali e cinghiali raccolti, feriti, da curare. Questo non interessa.
No,
se tu...
no, a noi interessa.
No, a te interessa, a ma interessa. Il giornale deve parlare di sesso, droga, rock,
certo,
and roll. E non avendo altro a cui pensare, se uno è bravo va a cercare altre cose. Cioè io, se parlo di, prima hai detto Califano, il cretino si drogava, e quello intelligente va a vedere le poesie che ha scritto Califano.
Califano scrive cose straordinarie,
quelle sono la cosa che ha lasciato Califano, non la storia che lui ha fatto questo o quell'altro, capito? Solo che purtroppo ci sono giornalisti intelligenti e ce ne sono altri, come nella vita,
che mirano a...
Hai una domanda, Andrea, piccante? Tornando ai tuoi film, c'è qualche... No, per il momento no, ma è una curiosità.
Dimmi,
perché
dici.
Vorrei sapere nei tuoi film se c'è qualcuno, qualche personaggio, attore con cui ti è piaciuto particolarmente recitare e chi invece è un totale rompipalle.
Sai che io devo dirti, per il carattere che ho, emiliano, un po' romagnolo, io mi trovo bene con tutti e soprattutto io quando lavoro ho bisogno di stabilire un contatto di affetto, di amicizia, ma non solo con gli attori, con la sarta, con la parrucchiera, con il regista. E infatti ai registi ci chiamiamo. Io sono ancora uno di quelli, non so, che ancora adesso se vede un collega che può essere da Favino o a Jerry Calà o... la Vukotic o Ornella Muti o che fanno una cosa bella, io sono quello che alle tre di notte mando un messaggio: cazzo che figata che hai fatto, e mi gaso.
Domanda scomoda, volete la sigla o la faccio e
vai,
basta?
Palla.
Allora, hai duettato con Banfi, con Villaggio, con De Sica, con Jerry Calà, con Boldi, con chiunque. Se adesso potessi scegliere di togliere Gigi e mettere uno a far coppia con te, chi sarebbe una bella...
Beh, se devo divertirmi, Jerry. Se devo fare l'attore, io ho lavorato con tanti attori, diciamo che forse, siccome adesso faccio film di Avati... Christian De Sica è un bravissimo attore.
Ok, approfittiamone per fare una cosa. Invitiamo direttamente Jerry...
La sera vengo io anche a fargli le domande.
Certo, Jerry, devi venire.
Jerry
qua.
È un fratello.
Jerry, ti aspettiamo. Sappio.
Jerry è un fratello ed è una ed è una persona speciale perché sa intrattenere il pubblico, sa e poi Jerry ha fatto un'epoca, il suo capitolo.
Poi è un uomo di cuore, io l'ho conosciuto personalmente, vi posso dire che è una bella persona.
Io ho conosciuto alcuni che hanno segnato epoche. Tipo Jerry nella sua epoca, tipo Pozzetto, ragazzi. Sì. Adesso vedo dei comici che vanno lì, Jerry con un foglietto in mano, e uno dice una battuta, poi quell'altro dice un'altra battuta. Poi, cioè, anche il mio fruttivendolo è capace di fare questo. Cos'è? Cioè, Renato Pozzetto ti faceva ridere perché diceva come porti i capelli bella bionda. Ah, io li porto. Cioè, quelli sono i tempi comici. Se io devo leggere una battuta, che lo faccia io, che lo fai tu, che lo faccia lei, se la battuta è carina, dov'è la bravura? Oppure si cerca di fare ridere con dei gesti, delle parole, movimenti, i capelli rossi così, una pantalone sì, uno no. Allora se io prendo te, che hai la faccia maschera, e ti vesto da Minnie,
sì,
fai ridere.
Ma non so,
potrei
essere anche sexy.
No, io lo proporrei per la prossima puntata.
Lui farebbe ridere vestito da Minnie. Però non è comico, è ridicolo.
È ridicolo, è vero.
Non si ride per me, ma si ride di me.
Adesso molti la basano sul fatto di essere ridicoli, non comici.
È vero.
Che fanno ridere, ma sono due cose diverse.
Andrea, domandona. Se negli anni Ottanta, rifaccio. C'è un film degli anni Ottanta che avresti voluto fare, ma non ti hanno fatto fare?
Ce ne sono tanti, quelli belli. Quando ho cominciato a lavorare con Avati, molti film di Avati, che per me è il regista numero uno, e che quando lavori con lui, anche soltanto leggendo il copione, ti commuovi. Io mi ricordo, feci Il cuore grande delle ragazze, dove facevo Sisto, un personaggio che poi moriva, e tutti correvano alla finestra, aprivano la finestra e la telecamera inquadrava tutti gli alberi e la voce narrante del narratore diceva, e l'anima di Sisto andava sui suoi alberi a salutarli e poi salì al cielo e lui inquadrava le nuvole che si radunavano tutti in un unico punto e sai aspettava
sì,
e diceva dove i suoi amici gli andarono incontro perché non si sentisse solo in mezzo a questo cielo infinito.
Meraviglia.
Cioè, quando leggi delle cose così
ti emoziona ancora adesso.
Sì. E quindi quando le reciti non puoi, c'è la differenza fra il cinema e il teatro, che al cinema quando piangi perché sei entrato nel personaggio e piangi, al teatro fai e va bene.
Quindi sono i film di Pupi Avati che...
Sì, io dico Pupi Avati per dire un grandissimo autore.
Sì.
Di film, ma anche tutti, ce ne sono tanti dei registi bravi adesso.
E il tuo preferito adesso chi è?
Beh, per questo genere Pupi Avati, ma io ho lavorato con tanti, da quelli che facevano i film comici, come Neri Parenti, come Oldoini. Un grande film, io l'ho fatto con Luciano Dorisio, che aveva vinto Venezia con Chopin.
Sì.
E feci il primo film un po' serio della mia vita con un'attrice grandissima che è Elena Sofia Rizzi, sì, e che si chiamava Ne parliamo lunedì. È una specie del Postino, sono sempre due volte, con anche scene abbastanza spinte. E però è la prima volta che lavoravo con un grandissimo regista e con un'attrice meravigliosa che è Elena.
Tu hai mai fatto scene spinte?
Sì, sì. In questo film c'erano alcuni baci, però devo dirti che ero un po' fidanzatino di Elena allora, quindi erano più...
Ci stava.
Ci stava. Fece una scena spinta in un film con la regia di Sergio Martino con Vittoria Belvedere.
Sì.
E com'è stato?
Bellissima. Ed era proprio lei nuda, io nudo, che dovevo andare sopra. E mi ricordo che lì avevo conosciuta due giorni prima, quindi non avevo confidenza. E pensavo a tutte le cose brutte quando ero lì, dico perché non voglio
anche essere ripreso.
Mia mamma che era morta, le cose certo, più brutte in modo da...
Ma io lo faccio ancora adesso per evitare di correre
sì,
troppo.
Per evitare di fare, perché casomai lei diceva ma che cazzo va questo qua, capisci?
E quindi ce l'hai fatta a mantenerlo
sì,
a
con
bada.
Grande fatica, poi per un mese ho guardato l'orizzonte.
Ed è lì che ha cominciato a drogarsi.
Sì.
Va bene. Allora, siamo in chiusura di questa nostra terza puntata di podcast.
Beh, non ce ne sono almeno altre 10, ne
certo. Certo.
Ragazzi, ricordiamoci che io so. Guarda. 65 film più o meno.
Sì, sì, ce li ho tutti qua.
Tra l'altro, io ho fatto un libro che non è un libro,
diciamolo.
Si chiama Non solo Loris Battacchi, perché serve anche a me per ricordarmi i film che ho fatto per dimenticamento. Esatto. E 280 episodi di fiction.
È il vero motivo per il quale si fanno i libri.
Certo. Cioè,
per ricordare.
Serve
in
come
un libro.
Quando dice voglio curriculum vitae,
ecco,
legge.
Posto il libro.
Io parlo di tutti i miei film.
Un po' lungo da leggere.
Sì, sì, vabbè. No. In mezz'ora l'ho letto.
Solo 1000 pagine.
No, 120 pagine.
Compratelo.
Su Amazon.
Su Amazon, il libro.
Questo non, è vero.
Non solo.
Sì, verissimo.
Loris.
Diamanti. Mille cara.
Quelli veri è difficile tirarli via.
Sì.
Sì.
Sono perché nascono proprio dentro la pelle.
Esatto. Allora salutiamo Andrea Roncato, grazie per essere stato con noi.
Ma torna,
spoiler.
Non solo torno, ma verrò qua anche con degli amici.
Viene a porta della gente.
Sì. Marzio Rossi,
certo.
Grazie a voi per
Ciao
averci ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio.
Lui.